Allora, innanzitutto buongiorno.
Questa è la registrazione del 26 marzo.
Abbiamo scorso la tematica
ieri. Domani
faremo la celebrazione. Vedremo un attimino tutte le formule, vedremo anche il caso gravitazionale, molto considerato. E domani, a questo punto, ripartiremo tutto con il
capire.
C'è ancora
un regime di
due ordini e due energie, oscillazioni. Allora, stavo dicendo, domani vediamo il discorso sulla cinematica, passando insieme al PowerPoint tutte le informazioni del libro, d'accordo? Dopodiché le applicazioni, per chi sarà interessato a farlo, a vedere, le faremo tra le situazioni. E mercoledì invece, su questa parte, secondo lo spirito di questi incontri, su questa parte che abbiamo fatto faremo qualche considerazione storica e metodologica. Quindi vedremo chi ha fatto che cosa, quando, come e perché, e quali sono tutte le implicazioni arrivando fino a marzo che ci stanno dietro. Però possiamo farlo solo adesso perché abbiamo definito le varie formule, come si dice, eccetera, se no si fa il solito quarto libro intellettuale per la scienza senza nessuna informazione. D'accordo? Ecco, dopodiché passeremo alla dinamica. Questa mattina, facendo i conticini in modo piano e costruendo le formule che troveremo poi mercoledì facendo la teoria dei numeri complessi, faremo vedere come un numero complesso riesca addirittura a rappresentare perfettamente un moto piano. E quindi come l'idea di numero complesso che nasce da una frutata italiana, forse scritta dal 800 da Hamilton, racchiude in sé qualcosa di incredibile, di straordinario, di lungo immaginario, è veramente qualcosa che attualmente l'energetica mondiale punta a due problemi: uno che è quello della quantità, dove reperire le fonti, e l'altro che è quello della qualità. Non basta avere energia in gioco, bisogna vedere la forma d'onda dell'energia, perché se la forma d'onda non ha certe qualità, la spesa a livello di perdite è molto maggiore. Quindi, contrariamente a quanto si può pensare a livello così conoscenze epidemiche da giornalisti, il problema dell'energia è un problema in cui non basta risalire ai soggetti, ma bisogna anche vedere tra questi soggetti quali convengono, quali no, e su quale regime. Il regime ideale è un regime nel quale tutto è stazionario, pulito, è stato un fiume. È intuitivo che se l'acqua va via tranquilla le perdite sono di un certo tipo, se l'acqua va giù come in uno scendono le perdite sono di un altro tipo. In fondo la forza, il vapore, l'elettricità sono la stessa cosa, la specie di flusso che va. Chiaro che quanto più uno si allontana da questa situazione stazionaria o quasi stazionaria, a parità di integrale ottiene risultati maggiori o minori. La grandezza che è il livello elettrico identifica e sembra identificare questi problemi è una grandezza immaginaria, è la potenza immaginaria, è proprio una potenza che non esiste, quindi è virtuale, pensate, virtuale, ma è moltiplicata per unità immaginaria. Fare una buona generazione di potenza e una buona distribuzione significa ridurre al minimo quella potenza virtuale immaginaria. Quindi è difficile pensare che il numero complesso sia soltanto il risultato di disattivismo o di un'esigenza metodologica di estensore della classe dei numeri. È come se dietro ci fosse qualcosa di ancora più misterioso. Pensate che anche il sistema solare ha una sua dinamica tra i pianeti che è legata a dei numeri cosiddetti autovalori. Pensate, già la parola autovalori vi vedremo in una esercitazione. gli autovalori sono dei numeri complessi. E se la parte reale degli autovalori, che sono numeri complessi, quindi reale e immaginario, se la parte reale degli autovalori fosse positiva, il sistema solare non potrebbe esistere, andrebbe in frantumi. E quindi studiare l'esistenza o la sopravvivenza del sistema solare ancora significa trovare questa particolare grandezza che si chiama autovalore e verificare che la parte reale è negativa. È incredibile. E tutto questo viene da un giochino, chiamiamolo così, che nasce dalla necessità di allargare la classe. Quindi, appena su queste cose avremo acquisito non conoscenza, non è questo il nostro obiettivo, avremo acquisito sensibilità e potenziale disponibilità all'emozione e allo stupore, questo è il compito della scuola, secondo me. Beh, poi faremo qualche lettura, qualche paginetta e vedremo un attimino la meraviglia che ci sta dietro. Intendiamoci, voi arrivate alla maturità tra molti anni, maturità. Conoscerete bene queste cose, non le conoscerete perché la scuola ve le ha insegnate, non si danno lezioni nella vita le lezioni si ricevono e basta. Acquisirete queste conoscenze perché ad un certo punto le studierete in modo autonomo. Lo studio nasce dall'amore, l'amore è la parte più significativa della nostra interiorità. L'unico obiettivo in questo momento, in questo nostro incontro all'insieme del culo e camicia, è quello di così instillarti qualche curiosità e qualche potenziale disponibilità all'emozione. Poi quando leggerete dei numeri complessi troverete che se un sistema ha un numero complesso ha sempre comunque anche il suo coniugato, che differisce solo dal segno dell'immaginario e non dal segno del reale che caratterizza la dinamica, beh allora troverete che la cosa straordinaria è la coltiverete in modo autonomo. Sui numeri complessi torneremo a parlare, perché la settimana prossima finiremo e poi ci ritaglieremo il tempo per fare la storia degli attributi. Come vi ho detto, ogni cosa prima la spazzoliamo, la soffriamo in qualche modo, poi la ripassiamo al PowerPoint, vi consegno il PowerPoint, a questo punto facciamo la storia e vediamo qualche riflessione di carattere metodologico, in modo tale che andiamo avanti così. Se poi il prossimo anno dovesse verificarsi un miracolo, che non voglio neanche dirvi perché vabbè, è troppo grande, chi vorrà, su questo potremo continuare a poco. Va bene? Allora riprendiamo. Ci sono osservazioni? Penso di no. Penso di no perché siete ancora così insicuri quanto basta per metterle nella circonserve per difendervi e smollarvi poi mentre facciamo le formule. Io però prima di iniziare, che ormai chi c'è, chi non c'è, non c'è, vorrei ricordarvi che se vi dico grazie abbracciandomi infinitamente non è un atto formale, io vi devo veramente, ma voi non sapete neanche qua, veramente, io sono qui, desidero che voi sappiate che la mia gratitudine è totale, incondizionata e proporzionale alla consapevolezza di quanto con la vostra presenza, con la vostra curiosità, voi mi date.
I luci sono quelli che godono come luci. Beh, stupore e meraviglia così inducono. Comunque, godimento, no?
Ma stupore, non è un godimento intellettuale, infatti tu vedi un luccio che va in giro sta studiando Wittgenstein.
Certo.
Inciampa sulla luce e poi va.
Ma niente, vabbè. Sono incidenti di percorso.
Va bene. Allora, questa è quella che ci diamo, c'è un limite a tutto. Ora ci faremo il logo, che lo mettiamo sul PowerPoint, Associazione Italiana Lucidità. Allora, rivediamo solo un attimo il concetto di velocità. Siamo riusciti sostanzialmente a rappresentare lo spazio nell'unità di tempo dividendo la parte scalare o modulare dal parametro vettoriale. Quindi se abbiamo una traiettoria, pensiamo già al vettore così. Quindi abbiamo lo spazio dell'unità di tempo, che sarebbe quello che ci dà il tachimetro, più il versore tangente che ci dice la traiettoria la stiamo percorrendo così, e in questo pezzettino, in questo punto, noi abbiamo il punto che è questo. Questo è chiaro? Quindi abituatevi a pensare alla velocità chilometri all'ora come un non uno scalare. Lo scalare è una parte di quel vettore. Abbiamo anche visto che, come caso particolare, il movimento potrebbe essere rettilineo. Allora, ci siete ragazzi? Se il moto è rettilineo, non andiamo a considerare una traiettoria dello spazio, ma prendiamo l'asse X e lo andiamo a posizionare sulla traiettoria. Attenzione ragazzi, la scelta del sistema di riferimento viene fatta sempre secondo criteri di convenienza pratica. Uno vede il fenomeno e poi va a capire dove andare a mettersi. La settimana prossima faremo una cosa terribile, faremo la relatività galileiana. E quindi trasferiremo il movimento da un riferimento all'altro, perché se non iniziamo a seguire la galileiana non arriviamo poi più avanti. Quindi impareremo a vedere un attimino come si correlano le grandezze dai due riferimenti e scopriremo che esiste un'accelerazione particolarissima, terribile, ansiogena, che si chiama accelerazione complementare di Coriolis, che è una cosa mostruosa, e scopriremo che a causa dell'accelerazione complementare di Coriolis, i due binari di una rotaia, di un treno, non sono mai consumati nello stesso modo. Vabbè, questo lo vedremo più avanti, e questo ci darà la garanzia che l'accelerazione di Coriolis non sarebbe adesso un bizantinismo, perché il fatto che i binari siano consumati diversamente sta a dimostrarci. D'accordo? Allora, in questo caso ci mettiamo direttamente sull'asse X, e allora la velocità diventa questa. Naturalmente il versore tangente diventa il versore dell'asse, sottintendendo quindi la notazione vettoriale, che a questo punto serve a poco, possiamo dire che allora il secondo punto diventa questo. Perché la S diventa la X, della T non me ne frega più niente perché so già chi è, non vado a cercare la tangente a una retta perché sarei fuori di testa, quindi questa la scrivo, poi la sottintendo perché non me ne frega più niente, e sostanzialmente a quel punto la parte modulare mi basta. Badate che fin tanto che la relazione è questa, non mi basta la parte modulare. Perché se non ho questa, io non so mica dove sto andando, anzi, nel ritorno del punto io non riesco neanche a costruire la gobbetta che mi dice qual è la traiettoria. Nel momento invece in cui il moto dovesse essere rettilineo, Allora, vabbè, questa qui è quella là, però a quel punto non me ne frega, perché se vado a cercare la tangente a una retta sono veramente, mi aspetta solo la carriera politica, insomma. I partiti farebbero la gara per acquisirmi, perché avrei tutti i requisiti necessari. Dopodiché però la S diventa la S, giusto? Ve lo ricordate, vedo che la S. No.
Ma il terzo è zero? La Y invece è un zero.
Eh?
Y è un zero.
Certo. Se lei fa così, la S è questa. Se non è solo la Y, ma c'è anche la Y. Giusto? Quindi io dovrei avere x uguale integrale per 0 di x punto al quadrato più y punto al quadrato di t, siccome questo è un elemento di punti a x uguale a 0, la stabilità non c'è, quindi ottengo ma la radice quadrata il termine quadrato sia identicamente positivo e radicale nello stesso modulo, che allora io faccio così, ma la derivata per l'elemento è lo spazio elementare x, la derivata di contenitesimo mi dà x, quindi questo qua diventa questo qua, va bene? Ecco. Naturalmente è sembrata una cosa importante, il modulo è rettilineo in questa formula e a farlo rettilineo è soltanto il versore, cioè io come versore t sempre la i, quindi vado sul liscio, so che la mia traiettoria è una retta, ma non ho detto che il modulo è uniforme, il modulo è con una caratteristica oraria che dipende da questa legge e quindi da questa. Io la posso percorrere nel modo più strano che voglio, vado, accelero, rallento, giro, brigo, forco. Questa relazione mi dice solo al tempo si sta andando sulla retta, come si vada poi come legge non lo si sa. Infatti la legge uniforme per cui percorre spazi uguali in tempi uguali, quella lineare, è solo un caso possibile tra tutte quelle che possono comparire qui dentro, giusto? E se la legge è questa, la sua derivata, volutamente ho avuto tanti simboli diversi perché sono tutti quelli presenti in letteratura, in modo che voi siate disposti alla fine ad abituarvi alle poche idee ma ben confuse della simbologia presente nei libri, d'accordo? Allora in questo caso la velocità è costante. In caso contrario la velocità è assolutamente qualunque, è fuori discussione che voi quando camminate lungo una retta non necessariamente camminate a velocità costante. Chiaro? Allora provate a scrivere queste idee se vi serve e poi guardiamoci nelle palle degli occhi e cerchiamo di capire se possiamo consegnare questo concetto alla nostra consapevolezza.
Sempre rifacendosi al concetto che la velocità è la derivata dello spazio.
Certo, il modulo della velocità è la derivata dello spazio, la velocità come vettore è la derivata della posizione vista come vettore. Tu nello spazio riferisci te stesso a un punto rispetto però a tre assi e quindi ti identifichi con un vettore. Solo che ti sei su una retta. Lo spazio per te non è più a tre dimensioni, è una sola dimensione. E il vettore è una dimensione, insomma, dove è il modulo. Da questo punto di vista, quindi, il formalismo più evoluto, spazio-tempo, porta alle quattro dimensioni, non nel senso magico e misterioso, ma nel senso dell'analisi. Dimensione intendo come numero di informazioni necessarie e sufficienti per avere la mia posizione. Se lo spazio non è scindibile dal tempo, è chiaro che diventa lo spazio tempo. Se io integro un'equazione così, di seguito, la troverete nel quadernuccio. Se integro questa equazione, la soluzione è di questo tipo: fa spazio, tempo. Vedete che è separato? Se io la integro così, il giro del tubo è che la soluzione diventa così, dove questa è una velocità di propagazione. Allora vedete che mentre qui lo spazio e il tempo fanno due variabili in due mondi diversi che compaiono come fattore, qui lo spazio e il tempo costituiscono alla fine un'unica variabile. E quindi non posso più dire spazio e tempo. Devo dire spazio, liaison, tempo. Ma cosa è cambiato dalla prima equazione alla seconda? Il fatto che la derivata è diventata seconda. Quando la derivata era prima, il fenomeno cambiava segno con la frazione di tempo. E nel primo tempo la derivata cambiava segno. Quando sono passato alla seconda, se inverto il tempo, siccome qui la derivata è seconda, cambia segno due volte, meno per meno più. Quindi il fenomeno non si inverte più nella frazione del tempo, lo spazio e il tempo si accoppiano e diventano una variabile di segno. Non penso che si possa capire da questo, ma solo per farvi intuire come è il giro del fumo. D'accordo? Allora, su questo siamo d'accordo? Allora è evidente che se ho questa relazione, ho questa, come si è detto ieri, ho dove T0 è l'istante a partire dal quale io considero l'osservabile. Badate ragazzi che con Bridgman, che abbiamo già visto, ma che mercoledì prossimo nel PowerPoint rileggeremo tutto per tutto, perché adesso da Bridgman è passato un po' di tempo, quindi più o meno l'avete assimilato nei vostri archivi e l'avete felicemente rimosso.
Sì, no, una sola domanda. Riferito a quella formula di impatto, quando dici se io la integro, ma io con quella lì non è un'equazione naturale, quella lì.
Questa è una equazione differenziale, è differenziale.
Già perché c'è dentro, sì.
Perché qui tu hai lo spazio. Con delle procedure tu riesci a trovare una soluzione. Poi con le condizioni del contorno, su questo ritorneremo e parleremo. Non imparerete a integrare le equazioni delle derivate parziali. Per arrivare a integrare le equazioni delle derivate parziali c'è bisogno analisi 1, analisi 2, analisi 3, si arriva ai metodi matematici, che è quindi analisi 4, e allora si comincia a integrare le equazioni. Sto parlando ovviamente di corsi annuali, con 6 esercitazioni per ogni settimana, come
facoltà.
Però l'importante non è che voi sappiate integrare queste equazioni, anche perché nella maggior parte dei casi queste equazioni non si possono integrare. I miei ragazzi, quelli con cui faccio ricerca, faranno un'esercitazione, due esercitazioni qui. Una sarà sulla teoria del caos, quindi proietteremo qua una equazione differenziale particolarmente sensibile alle condizioni iniziali di Cauchy, e vedremo che cambiando di poco le condizioni iniziali il modello impastirà, e quindi il determinismo che sta dietro alla condizione di Cauchy sarà veramente una deflagrazione. E poi faremo invece una esercitazione sul metodo degli elementi finiti, cioè faremo quel discorso che vi ho già detto: se io studio un'equazione delle derivate parziali non faccio azione a distanza ma azione per contatto, quindi studio le modalità con cui la materia da un punto trasferisce i propri poteri al punto vicino e poi al punto vicino, e per ogni step che fa un dt di tempo, e in questo modo si propaga in tutto lo spazio come una macchia d'olio. Noi prenderemo 3 o 4 equazioni, l'equazione di Fourier, l'equazione di D'Alembert, l'equazione di Poisson, l'equazione di Helmholtz, quindi le 4 equazioni che dominano il cosmo, le integreremo e via via che il calcolatore farà un passo di integrazione, lo schermo aggiornerà la conoscenza deducibile dal modello. Ma faremo i fenomeni, non so, elettromagnetici, termici, eccetera. D'accordo?
Sì. Se non è condizione iniziale,
per
esempio, sulla sostanzialità
dello spazio. Sì, certo. Questo adesso, per adesso lo prendiamo così. La settimana prossima, quando ho acquisito la cosa, ritorneremo sull'argomento, rileggeremo quelle formule sotto quella scheda. Perché per il tempo che abbiamo non possiamo fare simultaneamente, quindi affrontiamo un momento alla volta, e una volta lo ammazziamo su questo, ma dopo che voi non avrete più dubbi sulla gestione di questa formula. Perché per adesso questa formula deve essere analitica, neutra, e diventa il metodo variabile separabile, il cosiddetto, va bene? Poi invece ci ritorneremo sopra la settimana prossima. Guardate che tutti i fenomeni naturali riportano a questo. La legge di Faraday dice che la forza elettromotrice indotta lungo una spira è la derivata con segno davanti del flusso del campo magnetico. Allora se voglio integrare questa, e quindi se la integro, sapete la struttura degli ingegneri che, come sempre, vendono l'anima al diavolo, se scrivono questa equazione fanno sparire questo dicendo: iniziando l'integrazione con l'istante t0 opportuno, con il condensato al quale le condizioni iniziali sono nulle. In questo modo fanno fuori un'informazione, quindi un peso in meno nelle misure. Perché ragazzi, un conto è scrivere una cosa, che un conto è andare a misurare. Siccome fin tanto che non è misurata, nei sistemi elettrocivili tutto quello che avete intorno di elettricità non è in due fili, è il filo di andata e il filo di ritorno. Volta disse: da Como con una pila mando il segnale a Milano e scambio un filo, e come filo di ritorno butto l'acqua da Vigli. Da un filo si passò a due. Due non bastavano perché non si raccontavano con le leggi dell'ottica, pensate un po', senza leggi dell'ottica quelle tende non servirebbero, lo vedremo. Quindi per la necessità di raccordare l'elettricità ai fenomeni dell'ottica, che domina su tutto, da due fili si passa a tre. Tre fili voleva dire tre misure, una per filo. Tre misure volevano dire tre strumenti. Tre strumenti e una parte dei quattrini. Quando questa scienza, dalla scienza passò alla tecnologia, guarda caso in Germania, dissero: ma non è magari possibile usare due strumenti al posto che tre per riuscire a fare una misura su tre fili? Cominciarono a ragionare, uscì un teorema che si chiama teorema di Aaron, che dimostra che con due misure si possono ottenere tre informazioni. Ah, questo per l'industria era fondamentale. Su tre barometri ne risparmiamo uno. Risparmiare un barometro vuol dire meno soldi, meno manutenzione, meno personale. Da quel momento il teorema si afferma, si diffonde. Siamo nel 1893. Hermann Aron era un informatore della polizia segreta prussiana che è pagato dall'esercito per fare ricerche sugli armamenti. Quando morirà, nella sua casa entreranno gli emissari della polizia prussiana e tutte le informazioni belliche verranno chiuse in una scatola e portate via, e ancora oggi non sono state rese note. Torniamo a noi. Allora, su questo ritorna tutto, siamo d'accordo? Siamo davanti? Allora, è evidente che da questo, se lo rileggo in forma vettoriale, ottengo questo. Giusto? Cioè faccio la lettura vettoriale, che vuol dire che ripeto tre volte. È chiaro che però da questo momento il giro del fumo è questo. Quindi l'integrazione è un pochettino meno morbida. Giusto? Vedete? Perché da questo momento io del vettore vedrò il modulo e il versore. Mentre quando sono qui non me ne frega niente l'inversore, ma qui sì, perché se sto girando secondo una traiettoria scema devo poter dire in ogni istante che cosa mi dice il tachimetro e in ogni istante qual è la tangente e qual è il verso. Scusate se io ogni tanto con segno di grande amicizia cerco di intercettarvi, ma siccome tutto ciascuno di voi ha una storia specifica, cerco di guai al corso nel quale già io detesto, come ho già detto, questa storia del colle, della situazione, si vorrebbe l'aula così, quindi si parla in mezzo. Tanto forte che anni fa a questo punto sto ad ascoltare la domanda, non la reputo, cioè devo passare non sento purtroppo.
Ragazzi, il capo
autorizzato né per acquisire ricchezza, visto che queste azioni sono gratuite, per trovare il consenso, così chiaro, né per avere il potere che causa che mi lascia di tutto indifferente. Solo puoi pensare pure camicia con voi sugli argomenti che in attesa di diventare padre di Cristoforo, dal punto di vista di quella volta di quando ho dovuto ammazzare la spada per ammazzare il cretino, voglio condividere con voi queste cose. Se voi non mi date il segnale, io penso che voi non vogliate condividere, non penso che voi vogliate disturbare. Io devo essere disturbato. Se non sono disturbato, cosa ci voglio fare? A fare il professore universitario che dice tocchi, non mi tocchi. Come attento e solerte lo Stato, oggi mi ha mandato delle comparse perché possano applaudirmi. Fa pensare a me, da un certo una missa si recò per farsi confezionare la vita della società. Quindi se trasferono secondo me non mi avrà sembrato una volta io verrò qui e che cos'è l'integrazione? La somma di tanti infiniti termini di impiegati, piuttosto che fare 2, 3, 5, 2, 8, se non la senza di termini, se non la senza di termini, se non la senza di termini, integrale vuol dire somma, piuttosto che essere somma di un numero finito di termini infiniti, è somma di un numero infinito di termini infiniti, perché la fine è la somma. La sommatoria è la versione nazionale popolare della, diciamo che l'integrale anche a quanto vero il corso più forte, invece la sommatoria è piazza della beca, dove produciamo una serie di cose. In America, una volta sul tavolo, dicono di usare il linguaggio, il dialetto di corso non forte, e prendevano le distanze dal popolaccio che è quello di piazza della vetra. Solo?
Ecco, è già abbastanza. Allora, appena io ho scritto questa meravigliosa cosa,
sì, questa completa battaglia policromatica, ah, ok, sembra che abbia male dito,
vai. Quello che sognare è esattamente questo.
Sì.
Che questo è troppo difficile, quindi faccio cosa?
Non è che è troppo difficile. Lei si può grattare l'orecchio sinistro con la destra e va via il prurito, va bene? Però per l'altro crea molto entropia. Se fa così invece, si toglie il prurito e non crea entropia. Ha capito la differenza? Allora, vediamo di capire. Io vado lento, non perché sono sfogliato, vado lento perché preferisco fare dei passi lentissimi, ma tutti insieme, eh? Io come cavalleria andrei veloce, facciamo la fanteria, va bene? Il mio non è il gigionismo accademico, eh? Marzo è morto, Einstein è morto, e qui in verità non mi sento molto bene, questo è il caso. Allora, questa formula è incompleta perché non mi dà il persone. Però l'informazione la uso quando serve, non quando è inutile. Se la scrivo così, vuol dire già che mi sto muovendo così. E se mi muovo lungo una retta, non andrò mai a dire che la tangente è questa, perché sarei veramente scemo. Da questo, per variabili separabili, io ottengo questo usando la geometria della scuola materna, questo facendo la somma di infiniti tesimi. La somma di questo non può che essere questo, no? È giusto? Tanti di x non possono più fare un x. Poi c'è questo, da questo è questo, giusto? Quindi, funzione, magari complicatissima, se corre sempre iperbolico, tutto quello che vuole lei, ma è una funzione. La integro perché la posso ricondurre alle quadrature, va bene? Non è una nuova trascendente, si dice in matematica, perché se fosse una nuova trascendente non si potrebbe integrare, ma le nuove trascendenti sono escluse dalla natura. Quindi la integro.
Cosa sono le nuove trascendenti?
Sono delle funzioni abbastanza strutturate con dentro degli esponenziali particolari. Allora in quel caso la primitiva si può trovare solo in via iterativa. Ma sono parti della fantasia dei matematici, non della natura. La funzione di Peano è una funzione veramente diagramma. Perché la funzione x uguale a 0 se il punto è razionale, uguale a 1 se il punto è irrazionale. Quindi per metà mi faccio irrazionale e quindi non ho tutte le ciliegine. Per l'altra metà mi faccio irrazionale e non ho tutte le ciliegine, alla fine non posso fare una linea. Perché nel primo caso becco solo irrazionali, quindi ho una punteggiata. Nel secondo caso prendo solo gli irrazionali e ho ancora una punteggiata. Perché la retta è piena di infiniti razionali e infiniti irrazionali. Se prendo gli uni, ho punto zero. Se prendo gli altri, anche. E in questo modo Peano ha inventato qualcosa che non poteva essere così affermato. Però, come dire, una pratica autoerotica non coronata da successo, insomma, uno non può niente nella vita a pensare ad altro. Ma Peano, c'è una bellissima biografia di Peano scritta da Kennedy di Cambridge, pubblicata da Volentieri. È un libro emozionante, io l'ho letto in una notte, con il portuello in mezza notte, perché lui è anche più veloce di tutto, e leggetela perché è una grande emozione intellettuale. Poi ricordate sul fatto che una gloria come Peano ha una biografia scritta in Inghilterra per tutti che sconoscete. Allora, di qui ci siamo. Se passo alla relazione vettoriale, io devo fare così. Quindi devo integrare in questo modo.
Distanziare dei fondi
per costituire una biblioteca scientifica. Quindi i titoli che verranno indicati verranno acquistati per introdurre in uno scaffale del vostro alter ego, che è la scienza. Va bene? Ci siamo?
Io non suggerirei di attaccare.
Però. Stavo scherzando, allora siamo d'accordo su tutto questo? La descrizione, della scissa curvilinea, abituiamoci a considerare la data come una rapidità di accrescimento. Quindi la rapidità di accrescimento della scissa curvilinea e il versore tangente, questi due parametri messi assieme ci risolvono il problema. Primo, perché ci dicono con che velocità stiamo andando. Secondo, perché ci dicono su che linea stiamo viaggiando e in quale verso. Non confondiamo il verso con la direzione. La direzione è la retta di appartenenza. Il verso è il senso con cui va percorsa la retta, eh? Ci siamo? La velocità è così tanto risolutiva che se noi conosciamo il vettore velocità, in retromarcia ritorniamo al vettore posizione. Abbiamo una prima sensazione di che cosa significhi equazione differenziale. L'equazione differenziale vuol dire prendere una grandezza che è una derivata e andare a trovare qual era la grandezza derivando la quale l'avevamo ritrovata. Il primo esempio di integrazione l'avete sul bruscotto dell'automobile, che vi dà col tachimetro la velocità e con i contachilometri lo spazio. Quindi l'automobile è un integratore che vi dà già lo spazio percorso via via che il tempo scorre. Però è un integratore un pochettino così alla buona, perché vi dà l'integrale tra 0 e t, ma non vi dà il valore iniziale con 0. Chiaro? Bene. Però l'informazione della velocità ancora non ci dice tutto, perché io posso andare a 100 all'ora, a 120 o a 140, ma da 100 a 140 ci possa arrivare con una rapidità maggiore o minore. Cioè la sgommata, la cosiddetta ripresa, non può essere rappresentata solo dalla velocità. Uno dei requisiti che su quei giornali di automobili così sono i secondi per passare da 0 a 100, no? Cioè il trionfo della non ingegneria, lo spreco di risorse della natura per far cazzate. Cioè quanti secondi ci piega la tua arrivata da 0 a 100? E la tua te l'ho chiesto prima io. Allora, ci deve essere non solo la rapidità con cui noi cambiamo la posizione, quindi la derivata del vettore di posizione, ma ci deve essere anche la velocità con cui noi cambiamo la velocità. Giusto? Cioè ci deve essere la rapidità di variazione della velocità. quindi l'accelerazione. Siamo d'accordo? Quindi io mi invento questa nuova grandezza, perché se no io non so da 0 a 100 in quanto ci posso arrivare, d'accordo? La dinamica poi ci consentirà di calcolare quante risorse butto via per fare questa accelerazione cretina, giusto? Quindi la ricostruzione dinamica del moto fa sì che, misurando la rapidità di accrescimento del vettore velocità, noi riusciremo a ricostruire il vettore posizione e quindi anche la scissa curvilinea, quindi anche la legge oraria e quindi anche la traiettoria. Quindi nella successione posizione, velocità, accelerazione, l'accelerazione è l'ultimo tratto, ma è il più descrittivo, perché da questo elettromassa possiamo risalire e descrivere completamente il primo. Osserviamo una cosa: se prendiamo atto del fatto che la dinamica correla la forza non alla velocità ma all'accelerazione, noi dalla forza risaliamo all'accelerazione e dall'accelerazione in retromarcia con due integrazioni arriviamo al movimento. Quindi dalla causa con due integrazioni in retromarcia noi riusciamo a capire come si muove l'oggetto, secondo quale traiettoria e secondo quale curva oraria. Quindi cercate di scrivervi questo concetto se l'avete capito, se no non preoccupatevi perché tra 3 nanosecondi lo ripeterò, ma ve lo dico subito in modo tale che mi sia poi lo stupore, dice minchia, ma chi l'avrebbe detto? No, ecco il calcolo del movimento. Pensate che quando voi provocate un guasto, un cortocircuito, attenzione, cortocircuito, non cortocircuito, quando provocate un cortocircuito all'interno di una rete di potenza, voi ricostruite la dinamica della rete calcolando la corrente con le stesse leggi con cui a partire dall'accelerazione calcolerete il movimento, perché la dinamica fisica condiziona come approccio da parte dell'uomo qualunque altro fenomeno anche di natura elettrica, con una particolare algebra che si chiama algebra dei componenti simmetrici di Fortescue. Vedete che già l'aggettivo simmetrici fa capire come l'uomo abbia bisogno di simmetrizzare tutto prima di incominciare a studiare il fenomeno, ma l'approccio è sempre dinamico, dal vettore accelerazione al vettore posizione. Non so se ce la faremo, e se non ce la farò non mi frega niente, lo farò lo stesso, nel senso che metterò fuori un cartello zio Adri, il giorno tale, cioè, eccetera eccetera. C'è un approccio generalizzato della dinamica che si chiama dinamica di Lagrange, che unifica tutte le dinamiche possibili. Quindi l'approccio dell'uomo è quello di dire: questo fenomeno, qualunque sia, che variabili lagrangiane ha? Queste. Allora prendo la dinamica, la meccanica razionale, e studio quel fenomeno usando quelle variabili lagrangiane. Il legame tra la matematica, la fisica, la filosofia della scienza e la dinamica di Lagrange è profondissimo. Quindi, se qualcuno di voi fosse interessato a fare delle riflessioni sulla dinamica di Lagrange, dopo che l'avremo fatto, delle riflessioni storiche, o chiedere al professor Pettoello, che non vede l'ora, una tesi sull'approccio di Lagrange, beh, sappiate che io ci sono, perché lì veramente si unifica tutto. Le variabili lagrangiane unificano il macroscopio. Se è un fenomeno termico, avrò una variabile lagrangiana. Se è un fenomeno meccanico, avrò una variabile lagrangiana. Se è un fenomeno elettrico, avrò una variabile lagrangiana. Ma una volta che ho capito qual è la variabile lagrangiana, l'algoritmo rimane lo stesso. La variabile lagrangiana è estensiva, quindi domina il fenomeno energetico sottostante e quindi tutto riporta all'energetica e quindi alla termodinamica. Quindi la scienza dell'energia. Questo quadro è di un rigore estremo, di un'eleganza formale mostruosa, di una potenza di calcolo allucinante, richiede però da parte del filosofo della scienza una profonda e matura riflessione. Chi è interessato a questo, me lo dica, che il tempo lo troviamo, va bene? Non è possibile avere una cultura da filosofi scientifici senza conoscere le idee, non i metodi, non è proprio questo. Le idee che stanno dietro la dinamica di Lagrange e i due tipi di vincoli che caratterizzano la natura, il vincolo olomo e il vincolo anolomo. Quando Maxwell cercò di rappresentare l'etere con un modello meccanico, scelse il vincolo anolomo, perché è il vincolo che l'uomo usa quando deve studiare un sistema di cui non conosce la costituzione interna. Come matematico, Maxwell avrebbe potuto usare l'olomo e l'anolomo. Come filosofo della scienza, sapeva che l'accesso alla natura inibiva certe ipotesi all'interno della scatola nera e quindi scelse subito, per ragioni filosofiche e non matematiche, il vincolo anolomo.
Cosa vuol dire?
I grossi problemi nel progetto di un trasformatore risiedono nel fatto che l'uomo si ostina ad usare il vincolo olomomo laddove la natura gli metterebbe a disposizione il vincolo anolomomo. E sapete come paga questo? Con un'arbitrarietà nella rappresentazione del modello 10 alla sesta. Quindi, se volete, dopo che siamo cresciuti un po', se poi il sogno del prossimo anno si realizza, vabbè, allora che voglio, voi lo vogliate o meno si fa, perché io arrivo con l'istituto di Cattante, con zio Alex, e a quel punto alla grande.
Cosa vuol dire olomono? Sì, olomono e anolomono.
È un vincolo differenziale o algebrico, sì. Ma bisogna che facciamo degli esempi. L'anno scorso, quando abbiamo finito il corso, ho detto al professor Pettoello:
ma allora
ci penso tutto l'anno, perché devo riuscire a trovare un esempio di vincolo olomono e anolomono che possa essere acquisito dai tigrotti. Ero in montagna un giorno, a un certo punto camminando e passeggiando, mi è venuto l'esempio, preso in mano il cellulare: Renato, ci siamo, trovate l'anolomono. Bene, quando torni ci vediamo le patente. E così è andata. Quindi quest'anno l'esempio è stato partorito. Questa non è volontà, questo è amore. L'amore di quello per cui uno la mattina quando si alza dice: io sono utile alla società, quindi Cristo non vorrei morire. Allora, ci siamo? A questo punto io devo fare l'accelerazione. L'accelerazione è la rapidità di variazione del vettore velocità. Quindi è un vettore perché lo ricavo da un vettore. ed è una derivata perché sto cercando la rapidità di variazione. Quindi nella vostra mente ci deve essere questo concetto: che cosa voglio? Una rapidità di variazione. Allora che cosa calcolo? Una derivata. La derivata è il fanalino di coda, è lo strumento, è la chiave inglese. Quello che c'è prima, invece, è quello che io voglio. Chiaro? Allora, rispetto a quello che abbiamo fatto, che abbiamo fatto nella scuola materna, c'è soltanto l'aggiunta di una potenza carica. Perché nella scuola materna cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto questo e ricordandoci che c'era questo, abbiamo fatto i califi e ci siamo divertiti addirittura nei momenti di grande ispirazione a scrivere queste cose che non sapevamo neanche cosa volesse dire, del tipo l'accelerazione in fondo, la derivata seconda dello spazio. Se ce l'hai capita in tutto, lo chiesto a tutti. Questo è l'approccio scalare. In realtà noi passiamo di qua. Va bene? Allora, la prima osservazione potrebbe essere questa, guardate. Se la velocità è questa, e adesso dovrebbe essere chiaro, no? Per me l'accelerazione è questa. Cioè l'accelerazione alla grande è la derivata seconda, cioè la derivata, del vettore posizione. Va bene? Quindi questa mi mette tranquillo. Giusto? È evidente che se io mi muovo... No, sì.
Scusate. Dal punto di vista... Cioè, dal punto di vista geometrico è chiaro che la derivata si prende. Ma dal punto di vista...
No, io... diciamola così, vediamo la forma scalare che tu vedi, d'accordo? Io dispongo di una velocità. Se integro questa velocità, trovo un'area che è lo spazio percorso. Però io voglio sapere con che rapidità la mia velocità cambia, perché io potrei da qui a qui fare così, ma potrei anche fare così. Allora che dobbiamo fare? Però posso, a questo punto sostituendo, devo fare così. Questa notazione vuol dire, se vai indietro fai tutto questo casino qui, che vuol dire quando è la curva della velocità vai su liscio, perché la sua area si tesa mi dà lo spazio percorso. Però ti ricordo che da qui a qui in questo intervallo tu puoi variare la velocità di tutto, ma puoi variare anche questo, anche questo, addirittura puoi invertire il movimento. Allora non mi basta più la velocità, non mi basta più la legge con cui varia la velocità, mi serve la rapidità con cui la velocità varia, e allora faccio la derivata della velocità, ma la velocità è la derivata dello spazio, quindi derivo due volte lo spazio. Perché? Perché se derivo due volte lo spazio, mi ricordo che alla fine, facendo il furbo dell'accelerazione in retromarcia con due integrazioni, io mi metto lo spazio percorso e quindi praticamente il movimento. Se lo ripeto per tre volte, trovo un vettore. Il primo vettore vuol dire semplicemente, ragazzi, ho rifatto una cosa tre volte e l'ho unificata. Guardate che il concetto di vettore che voi date per banale è un concetto inventato da Oliver Inside, di cui vi parlerò tantissimo, uno dei miei miti, uno scienziato inglese, veramente sfortunatissimo, un disastro. Fu lui a inventare la notazione vettoriale che poi trovate nel suo monumentale testo. Ai tempi di Maxwell non c'erano i vettori, c'erano i quaternioni. Quindi uno scriveva tutte le varie componenti, veniva fuori una cosa che se voi aprite il trattato di Maxwell, lo aprite un attimo, chiudete e passate ad altro. Quindi la notazione vettoriale serve solo per compattare, così come vedremo la notazione complessa, il cosiddetto prolungamento analitico. Io scrivo una relazione scalare alle variabili reali, costituisco le variabili complesse, tutto quello che prima avveniva sul piano, sulla retta, avviene sul piano, ma sul piano mi dà due informazioni, e due informazioni sono in corrispondenza quindi invocate con una sinusoide, perché una sinusoide ha tre parametri: l'ampiezza, la pulsazione e fase. Se dico che le pulsazioni sono tutte uguali, una sinusoide è identificata dall'ampiezza e dalla fase. Allora la totalità delle sinusoidi idrofrequenziali costituisce una classe che è rappresentabile come un numero complesso, e il numero complesso ottengo dal numero reale prolungato sul piano. Quindi quando scrivo un'equazione differenziale reale, se la faccio diventare complessa, piuttosto muovermi con una x di tipo qualunque, mi muovo su una sinusoide. E siccome la sinusoide mi domina il fenomeno del pendolo, e il pendolo non è altro che un sistema a due energie, una cinetica e una potenziale, e tutti i sistemi naturali sono a due energie, io con un numero complesso tengo per le palle la natura, usando il formalismo reale. Perché lei scrive questo? Reale, e poi mette questo simbolo complesso. Finito. Quindi è di una potenza estrema. Lo vedremo. Adesso, finita l'accelerazione, vi faccio vedere con un numero complesso, vi rappresento il modo sul piano. Con una notazione che potrebbe essere tranquillamente quella del moto sull'asse. Non insisto sul fatto che MATLAB è addestrato, MATLAB è il programma di calcolo che potete installare in qualunque personal, così poi ve lo portiamo. Se volete due o tre lezioni su MATLAB ve le facciamo, ma non perché siamo impacciatori per eccellenza, né perché abbiamo dati così, lasciamo stare, ma perché è bello farlo. Se volete imparare a usare MATLAB per quelle due o tre nozioni di partenza, si può fare. No, non guardatevi con quell'aria, come dice, cosa c'è dietro. Non c'è dietro niente, so che non siete abituati, e davanti a queste offerte o proposte il vostro ragionamento è: il docente normalmente è stronzo e lo si riconosce come tale, se finge di non esserlo non è per stronzo. Questo è il principio 4 della termodinamica. Se siete interessati a MATLAB, no, MATLAB elementare, un'equazione differenziale ordinaria, qualunque integrale, tracciare un diagramma, tracciare una superficie a partire da un'equazione, trovare delle tangenti, insomma queste cose qua si possono fare benissimo. Con la ODE 42 MATLAB integra qualunque differenziale, equazione differenziale binaria. La ODE 42 è l'unica tutta, è il metodo di integrazione numerica. Quindi MATLAB è addestrato a lavorare direttamente sui numeri complessi. Quindi se gli scrivete dentro dei numeri complessi, lui conosce già il codice che vi accompagna anche lungo questa furbata. Se gli date il vettore posizione, PDT, MATLAB vi traccia la traiettoria, vi tira fuori il vettore velocità, il versore tangente e il versore del vettore accelerazione. Quindi vi visualizza tutto. Non è pensabile, oggi come oggi, che esista MATLAB e che voi possiate trarne tutte le indicazioni che servono per fare della vostra matematica una buona appendice della vostra filosofia. Quindi, queste sono le mie idee personali, per le quali mi sono preso di ogni insulto possibile, del tipo il Politecnico, la tua filosofia sta la scienza come una sedia a una scopata, relata a rete. Però io continuo perché in attesa di diventare padre Cristoforo, questa è la mia strada. Se volete, queste cose sono, con tutto l'amore che potete immaginare, a vostra disposizione. Chiaro, dovete solo dirvelo. Allora, vi dicevo, stiamo raccontando che se voglio calcolare l'accelerazione, faccio questa cosa qua, va bene? Però abbiamo visto prima che quando io calcolavo la velocità non avevo tutte le informazioni che mi servivano, tant'è vero che ho fatto così e sono riuscito a ottenere questa, giusto? Quindi avevo cercato di spezzare la velocità in un primo fattore che mi diceva lo spazio, scalarmente percorso, il secondo che mi diceva che la traiettoria è questa, la tangente è questa, il senso di percorrenza è questo. Quindi se mi fermo a questa, non ottengo tutte le informazioni. Quindi devo andare avanti e usare un'espressione più opportuna. Come vedete, ragazzi, quando uso la matematica in fisica, stabilisco che cosa voglio ottenere e perché. Dopodiché ho avuto il formalismo matematico più adatto. Non è il formalismo che viene lì e che dice guarda, oggi ho deciso io cosa si fa. No, il formalismo dice io sono a tua disposizione, come la lampada di Aladino. Tu dimmi che cosa ti serve e io sono qua. Quindi c'è della creatività. Allora, mi converrà derivare l'accelerazione partendo da una formulazione furbina della velocità. Quindi dire che l'accelerazione è la derivata rispetto al tempo della velocità per il versore. D'accordo? Perché faccio questo? Perché qui ho già le due informazioni, finite di scrivere che lo ripeto. Scrivete con calma, ragazzi, è che non c'è nessun problema. Quello che non riusciamo a fare oggi lo facciamo domani, perché io in un po' ci sarò. Non per pessimo, ma questo per altro. Allora, mi converrà evidenziare i due fattori perché in questo modo riuscirò a ricostruire quella parte della rapidità di variazione della velocità che è legata al mio modo di percorrere scalarmente lo spazio e la seconda parte che è legata invece al mio modo di cambiare tangente e senso di marcia. Chiaro? A questo punto applico la regoletta che sa anche Pippo Baudo della derivata di un prodotto. Se io derivo un prodotto faccio la derivata del primo per il secondo più il primo per la derivata del secondo, vero? Quindi scriverò un prodotto di questo tipo. Quindi ho scelto io la formula più adatta che era la B verso T. Dopodiché che cosa ho sfruttato? Ma lo sapevo già che il risultato che avremmo ottenuto. Ho sfruttato la possibilità di giocare il problema senza dubbio. Perché, scusate ragazzi, io posso muovermi lungo questa retta variando il modulo della velocità, giusto? Il gommo, sono qui con una torcia. E in questo modo ho un primo aspetto della accelerazione, ma l'esito della formata. Ma io potrei andare a velocità costante con il modulo lungo una circonferenza. Se pensiamo che l'accelerazione sia comunque legata a una variazione della velocità, e ci ricordiamo che la velocità è un vettore e che quindi ha anche una direzione inverso, io sono rapido nel variare la velocità, sia perché scommando posso accelerare o meno, sia perché dando dei colpi impulsivi al volante posso cambiare la direzione di percorrenza. Ora, io non posso limitarmi a dire tutte le informazioni sulla mia accelerazione sono legate all'impennata che fa la freccia del tachimetro. Devo anche evidenziare il fatto che se svolto in un certo modo me la cavo in un certo modo, se invece svolto in un certo altro riesco a fare. Chiaro? Quindi dovrò usare la derivata del prodotto. E come vedete ho una prima componente dell'accelerazione che chiamerò fin da subito accelerazione tangenziale. Ha lo stesso requisito della velocità, nel senso che ne conserva il versore tangente. E quindi vuol dire, qualunque sia la traiettoria, io mi sto muovendo esattamente come mi muovevo con la velocità. E a fare la differenza è la velocità di variazione del modulo, di su di t. Lo vedete? Quindi la prima componente tangenziale dice, io sto andando lungo una certa traiettoria, quale che sia la traiettoria, la freccia del tachimetro va in un certo modo. Se mi ricordo che la velocità è la derivata di una curvilinea, addirittura posso fare il califfo. E dire che sono così, è giusto? La seconda invece è la rapidità di variazione del versore tangente. Che cosa vuol dire? Innanzitutto ragazzi, un versore ha ampiezza unitaria, quindi quando cambio il versore non posso cambiare le ampiezze, posso cambiare solo la direzione e il verso. Quindi se a velocità costante io faccio questa traiettoria, cambierò il versore tangente in questo modo. Se a parità di tachimetro cambio la traiettoria così, va bene, ce l'ho, qui va così, qui va così, guardate soltanto che variazione completamente diversa, e allora devo aspettarmi che accanto ad una variazione tangenziale ci sia una variazione centripeta. Allora scrivete questo, perché adesso introduciamo il concetto di circolo osculatore, non ne facciamo la teoria perché bisognerebbe conoscere il fatto di approcciare, ma possiamo introdurla e che in un attimo viene fuori il passaggino. Ragazzi, vi invito a meditare sul discorso della dinamica di Lagrange, perché dietro al pensiero di Lagrange c'è tutta la meccanica analitica, e la meccanica analitica è scelta del movimento, dove il movimento non va anche nel senso cinematico, mi spiego meglio. Se io ho due variabili, x ed y, che servono per identificare l'accumulo di energia del tuo sistema, con quelle due coordinate, x e y, non posso costruire un vettore. Se io integrando l'equazione differenziale conosco x di t e y di t, faccio x di t i più y di t i, e costruisco un vettore, e con le sue componenti sono di stato energetiche. Quando ho integrato quel vettore muovendosi nello spazio, spazio mi definisce una traiettoria che non è cinematica, ma è energetica, in un particolare spazio fisico che si chiama spazio di stato. Se al posto di essere due variabili sono 11, io devo semplicemente ricostruire la traiettoria nell'iperspazio di stato, conservando 11 memorie iniziali. Come vedete, in questa lettura è ancora più meccanica, dove a muoversi nello spazio, non più fisico, ma di stato, sono delle variabili che sono dinamiche e non cinematiche. Capite la portata di tutto questo dal punto di vista fondazionale? Non è possibile che voi non vi misuriate su queste riflessioni e non facciate una titina, non lo so, non voglio sapere. Però, voglio dire, io ci sono,
Scusa.
Io ci sono.
Ma per questo, perché anche per una variazione di inizio ci dobbiamo aspettare una variazione di
queste sono le tue posizioni della velocità. Prendo questa e la metto qua. Quindi il vettore che fa la differenza è questo. Questo è il cerchio che simula la pressione vettore dell'infinito superiore. Quindi il sistema tende sempre a puntare verso il centro, perché è quasi un'esigenza alterica di ritornare nella condizione di simmetria. Non ve lo posso dimostrare perché bisognerebbe avere delle conoscenze che non avete. Ma si può,
no,
si può dimostrare con la derivata seconda, secondo DS, che il vettore che accelera, ma vettore non nel senso cinematico, anche dello spazio di stato, tenderà sempre verso questa dimensione autentica che lo porta verso la focalità. Non esiste la possibilità né fisica né matematica che lui possa fare il contrario. Sono quelle strane simmetrie che fanno pensare che dietro la natura ci sia un rigore matematico. C'è una forza centrifuga che però, attenzione, la forza centrifuga si adatta all'accelerazione centrifuga, perché la forza è M per A. A dice, guarda, la lista delle dinamiche oggi è questa, moltiplicati per me che facciamo la forza.
Parlavi di stato, allora con quel sistema si può per esempio misurare il calore?
Brava, è la prima cosa che si misura.
Ecco.
È la prima. La variabile di stato dice che l'integrale diventa una funzione monotona e non politica. Tutto ciò che è stato implica monocromia e non policromia, perché la policromia è dissipazione. Una funzione a più valori dissipa. Vi ho detto delle cose che non si possono capire e me ne rendo conto che non sono così scemo da non rendermi conto. Ma se ve le dico, cioè perché sono appena uscito dal forno, vi ho fatto sentire il pane fresco, vi dico, lavatevi le mani e venite a tavola. Chiaro? La variabile di stato è variabile di stato dinamica, in senso lagrangiano, ma è variabile di stato energetica, in senso termodinamico, e i due concetti diventano sinonimi. Quindi la natura ha dei rigori morali assoluti. Tutto questo, se volete, dopo che avremo imparato a nuotare, perché per adesso viaggiate sul cavallo del delfino, sono gentile, io sono un ippopotamo, ovviamente ha trovato il sospetto no? E lui è un delfino. Dopodiché, se volete, credo che l'università sia l'arte dell'incontro, come l'amicizia, no? Se non c'è spazio nell'aula, prendo uno spirito, chi se ne frega. Altrimenti quando moriamo, 7-10 ci fiascano.
Però alla fine gloriosa.
Però se volete su queste cose si aprite il
coraggio
come se vuoi darsi dentro la miniera del ferro. C'è tutto l'acciaio che vi serve, 18-10, va bene? Guardate che la dinamica lagrangiana è di un fascino estremo, e leggetevi il Garabato, lo scarabeo d'oro. È Edgar Allan Poe che diventa il personaggio dell'investigatore. Ricordate? Non è Sherlock Holmes, è Dupin, il primo grande investigatore. Sherlock Holmes è copiato da Dupin, ma i racconti del mistero fatti da Edgar Allan Poe sono straordinari. E quando chiede ai lettori di una rivista di presentargli tutta una serie di problemi che lui li avrebbe risolti, me ne presentano mi pare 109, le risolve 106, dimostra che gli altri tre non mi mettono soluzione. Leggetevi Edgar Allan Poe. E di Edgar Allan Poe andate a riscoprire una cosa straordinaria: il suo personaggio di William Wilson è il primo alter ego in letteratura che sta a rappresentare l'uomo che si scoppia con il suo alter ego che lo vuole uccidere, che è il basso. Dopo William Wilson avremo Lord Lack, il passante, che brucia la casa per uccidere il suo alter ego precedente, no? E poi avremo il solito del nostro ego. Leggete di tutto questo perché troverete queste cose. Bene, andiamo avanti. Mai guardate con il soffitto Elena sulla dinamica lagrangiana, lui vi darà tutte le indicazioni che servono. Io non gliele parlo perché non sono il mio tipo, e se c'è una cosa che detesto è apparecchiarmi, quindi parlate pure con lui, non con me, e poi se avete bisogno di me, io ci sono. Trovate la serie giusta. Allora, adesso dobbiamo mettere a posto questa cosa qua, va bene? Allora, per intanto possiamo dire una cosa importante. Per come abbiamo visto che va la curva, possiamo dire che in questa parte l'accelerazione va verso il centro, giusto? Allora possiamo innanzitutto partorire, guardate, di una traiettoria possiamo costruire inversione tangente, e non ce n'è. Potremmo ricostruire con tutto il rigore del caso, ma qui sarebbe inutile stare a spendere risorse per avere il formalismo matematico che vi serve. Potremmo ricostruire il circolo osculatore, che oscula, che bacia. Che cos'è il circolo osculatore ad una curva? Guardate, guardate, no, finite di scrivere. Il circolo osculatore. Allora, guardate ragazzi. Come faccio a costruire la tangente io? Faccio il punto iniziale, il punto variato, costruisco le due secanti, faccio tendere i punti iniziali e i punti variati al punto iniziale e la famiglia delle secanti converge in una tangente che esiste ed è unica, vero? Che ha in comune con la curva che cosa? Un punto. Una circonferenza da quanti punti è identificata?
Infiniti. Infinito.
Ma quanti ne occorrono per identificarla?
Tre.
Tre. Sapresti anche dire perché?
Che ci si può fare?
Esatto. La circonferenza è identificata da tre numeri. Tre numeri sono tre condizioni, quindi tre punti. Ovviamente i tre punti non devono essere allineati, se no il sistema che porta la terra ABC ha una matrice singolare e quindi tende all'infinito. Va bene? Allora, se io prendo tre punti, identifico la circonferenza, sì, sono allineati, no, quindi la circonferenza esiste unica. Nel caso della retta, cosa facevo? Prendevo i punti variati e li facevo andare al punto iniziale. In questo caso, i punti variati li faccio andare al punto iniziale e trovo comunque una circonferenza. Giusto? I tre punti mi danno una circonferenza. Allora, questa circonferenza associata al punto iniziale e identificata dai due punti variabili, scusate, variati, cos'è? La circonferenza che nell'intorno del punto simula la curva. Voi potreste simulare una curva con la retta nell'intorno del punto, potreste simulare la curva con una circonferenza su tre punti che ovviamente tendono indefinitamente a convergere l'uno sull'altro.
Nel momento in cui io osculo la curva,
Quindi identifico un centro che si chiama centro di curvatura e identifico un raggio ρο, che si chiama raggio di curvatura. È un termine che avete usato spesso, no? Sono in curva, non hai mangiato la curvatura? No. Lei dice nel tabello gallico non lo trovavo, quindi non mi sono aggiornato. No. Ma a livello intuitivo, quando immagina su una strada che scappa 100 metri, fa la curva, che cosa dice? Attenzione che la curva è stretta, il raggio di curvatura è piccolo. Guardate, prima di anticipiamo un attimo la formula. L'accelerazione centripeta è la velocità al quadrato diviso il raggio di curvatura per il versore normale. Quindi abbiamo un versore tangenziale, un versore normale, d'accordo? Adesso lo dimostriamo. Guardate innanzitutto questa formula. L'accelerazione è sempre un qualcosa che tende a sbattervi da qualche parte, no? Questo cosa vi dimostra? Che se fate in curva ad alta velocità sono problemi. Secondo, che se fate una curva larga, questo numero è grande, il rapporto è piccolo, l'accelerazione è destra. Ma se fate una curva stretta in alta velocità, questo numero è piccolo, questo rapporto è grande e voi volate. Come fa il treno a entrare in velocità in curva? Penserete mica che faremo la rete con un'automobile
e fa la curva larga,
No, è il piano della rotaia.
Ah, proprio.
È così. Il treno viaggia in questa velocità, c'è la sua forza peso che va in questo modo e poi ci sono le componenti della forza peso. Allora la forza peso della componente secondo il binario viene rilanciata dalla reazione del binario e si cancella. Questa azione centripeta rispetto al centro di curvatura della rotaia serve a compensare la spinta che porta il treno ad uscire. E allora, più è prevista questa velocità alta, più questo piano è inclinato. Quindi quando il treno arriva in stazione, sull'anello esterno, per non rallentare troppo, viene inclinato, in questo modo non rischia di finire sulla piazza davanti alla stazione.
Quindi si corregge con l'inclinazione.
Con l'inclinazione.
Cioè, il pendolino funziona su questo. Il pendolino è un treno ad assetto variabile, per cui addirittura, piuttosto modificare il piano della rotaia, il piano della rotaia è dritto, ma rispetto alle ruote, il treno inclina la cassa.
Sposta il peso.
Prova. Non si mette R in letteratura proprio per far vedere che non è un centro che esiste, è un centro virtuale, quindi la curvatura. Ci siamo fin qui. Quindi il circolo osculatore si identifica con il versore normale, con il centro di curvatura, con il contatto di terzo ordine, i tre punti, e con il raggio di curvatura. Va bene? Allora, se sviluppiamo questa relazione qui, possiamo dire fin da adesso che è una cosa di questo tipo, un modulo per un versore normale. Perché il vettore che c'è qui ha una sua forza modulare che adesso svilupperemo, più una componente vettoriale che sappiamo già essere, l'abbiamo visto prima, diretta secondo il versore normale. Quindi dobbiamo semplicemente sviluppare questo. D'accordo? Questo possiamo scrivere. Posso cancellare.
È nel centro di curvatura? No.
No, è il versore normale.
Ah, questo è il punto di. Tutto. Ci siete? Cancello? Vado? Funziona? Allora io devo... Dunque, questo l'abbiamo presentato a livello intuitivo, dovrei far vedere che è la derivata seconda del vettore posizione vista come funzione non del tempo ma della scissa curvilinea, mentre è troppo difficile, lo diamo perché l'abbiamo visto che punta verso il centro. Devo sviluppare questo, va bene? Questo come lo posso scrivere? Guardate, sottintendo il simbolo di modulo. Moltiplico per divido per ds, va bene? Funziona? Questo è il modulo della velocità, quindi lo faccio fuori, io lo metto qua, quindi avrei v al quadrato di t su ds per n. No, cos'è che non ricordo? Allora, calma, vediamo che tutto sia copiato. Io rallento finché serve, quello che conta è che poi alla fine siate convinti di quello che state
facendo.
No, devo usare.
Dica.
Il t su ds sarebbe
la derivata del versore tangente rispetto alla scissa curvilinea. Adesso la sviluppiamo, adesso la sviluppiamo, perché quel calcolo lì è quello che dobbiamo fare. Se la matematica dice che moltiplicare e dividere per la stessa quantità, certo, è una scelta di convenienza. Perché so che se faccio questo passaggio posso evidenziare il parametro che mi manca, il raggio di curvatura. Siccome in tutte queste informazioni la cosa che ancora mi manca è il raggio di curvatura, e so che facendo i calcoli con la S piuttosto che con la T, la geometria mi dice che il raggio di curvatura mi salterà fuori, allora io non posso modificare la formula. Quindi se divido moltiplico e poi cazzeggio. Noterete che la matematica è anche un modo per mettere insieme le cose, eh? Non c'è una strada maestra che non è opinabile e in tutto il mondo tutti arriveremo lì. La creatività sta proprio nel sentire a pancia che cosa devo fare in relazione a quello che mi preme di ottenere. È chiaro?
Il passaggio matematico, poi alla fine posso stabilire concettualmente che di t è uguale a ds.
Certo, sì, sì.
È un passaggio
di forma, certo. Allora ragazzi, ripassiamo insieme i passaggi. Siete pronti? Allora, stiamo facendo la seconda parte della derivata, quindi è velocità come modulo per dt su dt, sopra c'è il versore tangente e sotto il tempo, va bene fin qui? Allora, la prima cosa è che con i passaggi ho visto che questo vettore è un modulo per il versore normale, quindi lo scriverò così. Adesso la parte vettoriale l'ho messa a posto, devo sviluppare la parte modulare, ma siccome di tutte le informazioni io ho la velocità, il circolo oscuratore, ma mi manca il raggio di curvatura, che è quello che voglio evidenziare, perché un cerchio io con cosa lo identifico? Con il raggio? Devo sviluppare questa formula in modo da far comparire il raggio. Siccome la Nanti mi dice che il raggio di curvatura si evidenzia usando la scissa curvilinea, dovrò far sparire questa e mettere la scissa curvilinea. Ma io non posso barare, quindi se aggiungo la scissa curvilinea, la metterò qui, devo metterla anche qui. ce n'è, allora mi viene D di T su DS per DS su DT. Ma DS su DT è il luogo della velocità, lo porto fuori e fa così, bracket e bracket. Allora devo sviluppare questo. Sviluppare questo è una cazzatella, perché guardate, io ho DS T DS più H. H è il segmento della variabile, d'accordo? Allora guardate, se io prendo questo, questa, questa e questa, d'accordo? Il limite della parte incrementale è questo, perché devo fare, guardate, limite per H che tende a 0 di T di S più H meno T di S di più H. Giusto? Lo vedete? Chiamiamo quest'angolo delta alfa. Quindi moltiplico e divido per delta alfa.
Perché moltiplico e divido? Solo moltiplico?
No, se moltiplico e basta ottengo un'espressione che non è più quella di prima. Io devo sempre moltiplicare per uno. Giusto? Perché metto in evidenza l'angolo? Come misurereste voi gli angoli? In gradi? In radianti, vero? Però? In radianti? Che io ci sono, va bene?